Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà. Più tardi sentiremo un passaggio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, un passaggio possiamo già dire che ha annunciato il problema di Milik che quindi lo porta, ma non ci sarà di fatto all'inizio, c'è questo problema, questo affaticamento, e quindi non dovrebbe partire dall'inizio, almeno da quello che ha detto, no?
Però più scelta, perché c'era il dilemma su Di Maria, ha detto Di Maria sta bene, quindi Di Maria, Vlahovic, e poi vedere anche chi verrà affiancato, perché da quello cambia pure tutto quanto il modulo. Però non sveliamo nulla, perché probabilmente lo sta ancora dicendo. Con Szczęsny.
Allora, lo porto in panchina, queste sono le parole di Allegri su Milik. Allora, intanto mi dicono che c'è già lui, lo vado a chiamare subito. Ci sono tutti? Bene, sono presenti tutti e tre. Allora, comincio nel dare il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti voi.
Ben trovato e buon martedì. Oggi di solito lo sentiamo il lunedì, oggi invece l'abbiamo sentito il martedì, no? Ci abbiamo un cambio abbiamo fatto. Allora, buon pomeriggio anche da Mediaset a Giampaolo Gherarducci. Ciao Giampaolo, ben trovato.
Ciao Antonio.
Ciao Giampi.
Hai visto? Ogni tanto faccio ste carrambate io, se mi metto insieme così.
Ma tanto non lo sentivo, mi ha fatto piacere.
Oh, meno male. Però fagliela una telefonata ogni tanto, no? Pure tu.
Hai ragione. Sì.
Dai, no, se tanto che non lo senti.
Mi devi attaccare.
Dai, no.
Sempre mi devi attaccare.
È stato un rapporto breve ma intenso.
Breve ma intenso. Voglio dare anche il buon pomeriggio all'editorialista di TMV, quindi lo ringrazio tanto per essere con noi, a Carlo Pizzigoni. Ciao Carlo, ben trovato.
Ciao, pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovato anche a te Carlo. Ciao. Allora, vi voglio chiedere subito una cosa, approfitto un attimo, ho visto che ieri abbiamo anche appreso, no, della notizia del ritiro di Higuain, uno che insomma un po' di gol li ha fatti. Mi date un vostro pensiero su questo attaccante, come lo considerate nella scala, diciamo nei vari attaccanti che abbiamo visto? Insomma, lui ha fatto molto bene con un po' dappertutto, però diciamo in Italia tra Napoli e Juventus un segno l'ha lasciato in maniera profonda, no? Antonio, parto da te.
Un attaccante fantastico che abbinava tutto, tecnica, qualità, capacità di giocare con la squadra. Gol, c'è un po' la macchia di quel rigore fallito nella finale, però insomma non gli si può, certo, gli rimarrà anche a lui per la storia che ha fatto, però credo che abbia rappresentato uno dei più forti attaccanti negli ultimi 10 anni, 12 anni, 15 anni, quindi stratosfero dal punto di vista tecnico. Quindi ecco, il centravanti, ora magari non voglio creare una polemica, che è un po' sempre cercato Mancini, no? Che le collega al gioco, che ha l'abilità anche nella di rigore, tiro da fuori, c'è tutto completo, che abbia queste capacità insomma di poter giocare anche da come unica punta. Beh, poi nel Napoli di Sarri si è, a parte il record, ovviamente veniva anche, c'era il discorso proprio della squadra che giocava in maniera perfetta, e lui ovviamente era uno di quelli che faceva la differenza, quindi lo reputo tra i più forti che ho visto negli ultimi 15 anni.
Però bel giudizio. Alessandro?
Volevo chiedere a Carlo Pizzigoni, che aveva condiviso su Twitter il gol che aveva riportato l'Argentina in una semifinale mondiale 24 anni e dopo, se rivedesse un suo erede, perché lo scorso anno lo aveva rivisto in Julian Alvarez, se è ancora della stessa opinione?
Ma sì, lo ha riconosciuto lui come erede, e in effetti vedendo il primissimo Higuain, quello che ancora deve arrivare a Real Madrid, cioè quello che fa l'esordio nel River con quel magnifico superclassico, un po' si rivede Julian Alvarez. È ovvio che tutti gli auguriamo la carriera che ha avuto Higuain, perché poi dopo è stata una continua crescita, no? Real Madrid, anche se da giovanissimo, poi ha inciso, e poi la grandissima, secondo me, chiamata di Rafa Benitez per il Napoli. Lui ha detto ieri nella conferenza stampa che a Napoli ha vissuto la sua migliore stagione, quella famosa insomma del record, e poi anche gli altri passaggi della sua carriera. Insomma, un giocatore davvero unico, classico della scuola River Plate, cioè un centravanti come lo è stato Crespo, come speriamo sarà Julian Alvarez, che unisce proprio la capacità di finalizzazione a quella di cucire il gioco, quindi direi un centravanti moderno, come diceva anche prima di Gennaro, insomma.
In quanti dei tuoi libri viene citato Higuain? Perché io ne leggo molti dove probabilmente può esserci una citazione, sicuramente in quelli riferiti ai mondiali, nuove storie mondiali su tutti, o anche in altri tomi.
Beh, il locus por il football, abbiamo parlato del calcio argentino, ho parlato più volte appunto della scuola River, quindi sicuramente lui è uno dei massimi esponenti dell'età moderna, cioè un giocatore appunto che porta gli attaccanti nella modernità. River addirittura ha iniziato negli anni 40 a far giocare i giocatori in maniera differente, cioè con gli attaccanti che scendevano per prendersi il pallone, quindi lui è perfettamente inserito in quella scuola, appunto, dove troviamo anche i Crespo e tanti altri insomma giocatori, speriamo si aggiunga
tra i più
Lander,
forti, però. Argentini lo possiamo considerare, Carlo?
Beh, direi di sì. In più gli argentini sono orgogliosi anche per il fatto che lui poteva giocare per la Francia essendo nato in Francia, e al contrario di Trezeguet, che anche lui è argentino, però ha scelto di giocare per la Francia, lui ha scelto l'Argentina, anche se poi alla fine non è arrivato quel titolo che aveva sognato, però insomma l'Argentina ha fatto tanto e non è arrivato quel titolo, ma insomma certamente è ancora rispettato perché è un giocatore davvero unico, proprio bello, bello da vedere.
Gerarducci?
Che smette un po' presto, però ognuno
come
poi sceglie.
Cioè 35 anni, quanto devi smettere?
È come Benzema, è 87, non è che sia molto, molto più anziano, però probabilmente la sua parabola insomma discendente è cominciata la Juve quando è arrivato Ronaldo. Si è sentito lì chiaramente ovviamente un po' escluso, poi c'è stata la cessione al Milan e da lì un declino piuttosto rapido, un peccato perché è stato un centravanti veramente straordinario, come ha detto Antonio prima, insomma un giocatore incredibile, a Napoli ha dato chiaramente meglio di sé, insomma un peccato che smetta così presto, però evidentemente aveva perso un po' di motivazioni probabilmente dopo quella parentesi alla Juve, primo anno molto bene, poi ha subito ovviamente l'arrivo dell'ingombrante Ronaldo, come anche peraltro
che dice sto pensando che Ronaldo ha fatto intristire Higuain, poi ha fatto intristire Dybala, Macella ha fatto
di onnivoro,
e che ti vedevo dire, cioè si sono intristiti tutti quelli che c'erano poi
No, ma quando si va a fare a giocare quei campionati, cioè non voglio denigrarli, però insomma è un po' finito il calcio poi lì, cioè poi vai nella parabola
e cioè, può smettere un po' prima, dai.
Però dopo c'è
prima, perché
c'è il portafoglio gonfio là, Anton.
Sì, ho capito, ma anche Cristiano Ronaldo c'è il portafoglio gonfio, anche gli altri pure sono ancora a certi livelli. Quando vai a fare i campionati e diventa un po' così a livello motivazionale, perdi. È fisiologico, secondo me, io la vedo così.
Cioè, no, questo...
Poi per come loro sono abituati a giocare a certi livelli, vai in campionato.
Comunque, per me il più bello Higuain è stato quello a Napoli.
Poi, certo.
La Napoli è stato fantastico. Sì. Poi, soprattutto con Sarri, secondo me, è stato
anche i primi anni della Juve.
Sì.
A Napoli secondo me è stato qualcosa, soprattutto l'anno di Sarri è veramente una roba spaventosa, una cattiveria e una partecipazione anche a quel tipo di calcio che fu pazzesca.
È rimasto decisivo pure la Juve, è la prima esperienza delle due, 40 gol in 73 partite nei tre anni sono tanti, è uno che ha sempre segnato, però al Napoli, l'abbiamo detto prima, faceva anche segnare tanto i compagni.
Carlo, sei d'accordo anche tu?
Sì, io
più Napoli o Juve?
È veramente uno dei giocatori. Io adesso si fa fatica a trovare sempre questi attori. Uno è stato uno dei primissimi, no? A entrare appunto nella modernità e cercare di far giocare anche la squadra. Io non so, chiedo anche a voi qual è insomma la posizione, no? Negli ultimi 20 anni. È difficile, secondo me, io lo metterei nei primi 5, però so che è difficile come
e quali sono gli altri? Allora dimmi gli altri, Carlo.
È difficile.
Vedi, mi dici i primi 5.
Però, sì,
chi escludiamo dell'epoca moderna? Togliamo Holland, lo togliamo adesso, è arrivato adesso, insomma, demogli, no?
Benzema, Lewandowski li mettiamo.
Benzema, Lewandowski, poi mettiamo Higuain, centravanti,
Cristiano Ronaldo.
Centravanti.
Centravanti pure Ronaldo,
mettiamo. È quello che ha segnato più gol di tutti. Però ecco, centravanti puro, forse è più facile farla con gli argentini.
Vabbè, gli argentini vince a mani basse.
20-25. Non lo so, Batistuta, Crespo, Aguero.
Batistuta, Crespo, più forte di Batistuta e Crespo?
No, secondo me no.
No.
È un po' all'Agüero lui, come gioco.
Cioè, tu dici che non è più forte di Batistuta e Crespo, Higuaín?
Secondo me è stato più forte Batistuta.
Batistuta? Di Gennaro?
Però è un'opinione personalissima.
Giocatori diversi, perché Batistuta era uno proprio che viveva per il gol. Higuaín, come dicevamo prima, era uno che nella modernizzazione ha dato proprio i tempi alla squadra. E quindi è difficile, guarda, giudicare uno tra i due. È difficile.
Vabbè, Gerarducci, lei che le ha commentati questi, che dici?
Insomma, Higuaín sì, Batistuta no, sono due epoche diverse, due giocatori diversi, poi uno può scegliere uno anziché l'altro per il gusto personale, però insomma, dire chi è migliore dell'altro mi sembra un po' complicato. Ecco.
Complicato, è complicato, vabbè. E Carlo, l'hai detto tu, tra Batistuta e Crespo?
Non è anche giusto dire chi è più forte.
Sì, esatto.
Sì, sono più preferenze personali, magari anche come gusto del gioco. A me piaceva tantissimo Crespo, onestamente, poi anche l'impatto, credo che a livello di trofei, insomma, decisivo in finale di Coppa dei Campioni, decisivo in finale di Coppa Libertadores, Crespo per me è davanti un po' a tutti questi.
Vedi, voi chiacchierate però, vedi. Allora, va bene.
Secondo me è stato un po' sfortunato Batistuta con la nazionale.
A livello tecnico Higuaín non aveva uguali.
Sì, pure per me. Per me tecnicamente superiore. Tra Crespo e Batistuta
era degli battaglia. Animali. Di area di rigore, di tutto.
È vero. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, siccome ci avviciniamo un po' anche alle partite al di là di quelle che andremo a vedere stasera, voglio chiedere, siccome stanno parlando gli allenatori, sia Pioli sia Allegri, Pioli ritrova Origi ma fa la conta degli infortunati, emergenza con il Chelsea, Gerarducci, sto Milan macello di infortuni.
È un macello, sì, anche perché poi si fanno male tutti nella stessa parte di campo, che è un buon problema, visto che a destra ormai
no, ma poi si sta preparando un Milan e Juventus, dove paradossalmente arriva meglio la Juve. Hai capito? Cioè, guarda che qui Allegri piano piano ci ha fatto andare avanti a tutti, poi dice adesso vi si ripiglia, stai attenzione.
Ma se dovesse vincere andrebbe a meno uno dal Milan, certo, sì. Però il Milan ha tante risorse, bisogna starci attenti.
È vero. Ma tu ci credi? Intanto Allegri ha detto che non c'è Milik, poi ne prendono uno, dopo un po' si rompe subito. È una cosa veramente. Che succede là? Cioè, veramente, pure lì.
Se non era abituato a giocare tutte queste partite di fila, Milik negli ultimi anni non era mai stato schierato.
Quante
titolare ne ha giocato
di fila? Controlla un attimo,
controlliamo il
statistico alla mano. Di Gennaro, qui.
Dimmi.
No, dico, si avvicina a Milan-Juventus con questa cosa che il Milan rifà i conti con
tutto. Ha detto bene Gianpaolo, ha mille risorse il Milan, ma l'ha dimostrato anche noi in difficoltà. A parte un allenatore non si piange mai addosso, ma in questo anche neanche Allegri.
È vero.
E quindi ha alternative, perché poi c'è un gruppo, un'idea già di collaudata da ormai, questo è il terzo anno di giovane a certi livelli. Quindi in questo, certo, affronta ora il doppio, anzi tre partite, Chelsea-Juve e ancora Chelsea, con degli assenze importanti. Però ecco, il rientro di Origi, anche se a me mi fa impazzire, ora sto andando al discorso degli attaccanti, però ovviamente può essere proprio alla causa, però con questo Leao e anche Giroud, perché tanti insomma ne parlano poco di Giroud, ma Giroud è un giocatore che, a parte il campione del mondo, la sua parte la fa sempre, ripeto, con un Leao di questo spolvero, insomma. Certo, a livello difensivo perde qualcosa, però ripeto, ha delle risorse importanti. Anche le seconde linee hanno sempre dimostrato di essere pronte, no? In qualsiasi modulo, in qualsiasi zona del campo. Quindi...
lo sai che ha detto? Aspetta, sto vedendo una cosa. Allegri, vabbè, c'è il dubbio, lavoriamo con serenità. Insomma, partita importante. Vabbè, poi dopo
Juve non può sbagliare nulla,
no,
ragazzi.
Onestamente, è vero che ha battuto il Bologna e quindi una partita non fa
Bologna, diciamo... insomma, il Bologna ha cambiato modulo, ha cambiato allenatore, si è vista difficoltà ancora di più, e che Thiago Motta ora sta ricambiando.
Però ma tu pensi che possa fare una ripresa la Juve? Perché guarda che Milan-Juve è una
Bologna,
partita
secondo me non è una, non è la vittoria importante, ma non è un indizio per vedere un po', ecco, Milan, già il Milan e anche la Coppa, perché poi la Coppa si gioca tanto, parliamoci chiaro, quindi non può sbagliare nulla, cioè neanche una virgola sia in campionato che in Coppa. La ripartenza sì, col Bologna ok, ma ci vuole di più, perché già con il Milan non è una partita semplice e facile, perché a livello di proposta di gioco un po' meglio, ma ripeto, era un Bologna che insomma l'ho visto ancora peggio che con Milan.
Mamma mia. Carlo Pizzicone, tu ci credi in questa ripresa della Juventus? C'è questa partita di Champions, così come il Milan, poi arriva questo confronto dove paradossalmente c'è un po' più di problemi in Milan. È vero che il Milan in emergenza è sempre andato oltre l'emergenza, però
no, è vero che sostanzialmente veramente ha sempre meno giocatori, è vero c'è qualche rientro, però deve fare sempre i salti mortali, un po' Pioli, che però ho visto con l'ultima partita addirittura Baloturé, che era quello che si era meno visto, è diventato il giocatore decisivo per il gol decisivo, ha davvero mille risorse. A Juve ci credi? Siamo ancora a ottobre, la rosa comunque è molto forte, probabilmente deve un po' ristabilire un po' di gerarchia anche all'interno della squadra, un po' più di serenità. Sicuramente la vittoria col Bologna in questo
la
senso ha fatto bene,
certo.
Sì. Però adesso arriva una partita di Champions assolutamente da vincere, l'avversario diciamo non è così di alto livello, però la squadra aggressiva, il Maccabi, dovranno stare attenti, perché poi le partite di Coppa naturalmente sono sicuramente più complicate di quelle di campionato. E poi arriva il Milan, sono dei test veramente importanti. Certo, dovesse sbagliare anche questi, nascerebbero altri punti di domanda e poi non so come
ci vorrebbe. Però Gherarducci ha detto, no, se dovesse battere il Milan va un punto dal Milan, eh.
Sì, ma c'è altre squadre che...
No, ma io non sto dicendo, però sarebbe, capito, un segnale, voglio dire. Ho capito che ci sono altre squadre, però sarebbe un segnale importante.
Vabbè, certo, per come aveva cominciato, poi è importantissimo, sì.
Vabbè, vediamo un po'. Che stai dicendo, Alessandro? Ci sono due domande degli ascoltatori.
Sì, ha saltato la partita col Monza per squalifica, quindi non le ha giocate proprio tutte di fila. Avevamo un po' sbagliato, però c'è da dire che ha segnato sempre, se calcoliamo che aveva segnato pure con la Salernitana, tranne che la gara con la Roma, dove però ha giocato solo 13 minuti. Quindi è stato sempre impiegato, tranne che col Monza da quando è arrivato, però forse l'infortunio non è legato al troppo utilizzo, ecco.
Allora, prima di salutarvi, due domande flash dei nostri ascoltatori al 331-82-00213. Vai col primo audio.
Ciao Maracanà, è Ciccio da Napoli.
Ciao.
Volevo fare una domanda agli ospiti, una considerazione.
Vai con la domanda, vai.
Volevo sapere che ne pensano dell'Udinese. Io ho visto attentamente la partita dell'Udinese. A me ha fatto una grande impressione questa squadra, che è scesa in campo il secondo tempo per vincere la partita a tutti i costi.
Hai
e
capito.
Gioca un gran calcio. Sottil mi sembra un grande allenatore.
Attenzione.
Che vi siete fatti dell'Udinese?
Ok, aspetta un attimo, prendiamo pure la seconda, così facciamo il giro, rispondono e li salutiamo. Vai con la seconda.
Ciao TMV, Alex da Conegliano. Volevo chiedere ai vostri ospiti cosa ne pensano della scelta di Inzaghi di alternare Handanovic a Onana. Stasera gioca Onana e continua Inzaghi a dire che valuterà di partita in partita. Io queste cose qui proprio non riesco a capirla. Cosa ne pensate?
C'era chi è che gioca? Chi è che su Rugani e Gatti, che aveva detto Allegri che su Sciva Gatti c'è la monetina, no?
Rugani Gatti con la moneta. Sì, era una delle battute del periodo delle conferenze stampa un po' comiche.
Gherarducci, rispondi tu velocemente. Che
l'Udinese?
Dici? L'Udinese?
L'Udinese ha delle caratteristiche interessanti, una squadra cattiva, fisica, veloce davanti. Adesso non so dove possa arrivare, nel senso non penso che possa arrivare tra le prime quattro, però se qualche grande dovesse così insomma mancare completamente la stagione, teoricamente un posto tra le prime sette ci può anche stare. Poi si può pure sgonfiare ovviamente questo fenomeno, però insomma per quanto l'ho vista io un paio di volte mi sembra una squadra molto interessante, molto difficile da affrontare.
Sull'alternanza dei portieri che ne pensi? Sbaglia, fa bene?
Bisogna essere dentro lo spogliatoio. Io francamente ho visto Nana nella partita contro il Bayern, non mi sembra francamente un fenomeno. Poi su Handanovic insomma piovono critiche forse anche un po' ingenerose, però è chiaro che la scelta la fa Inzaghi, poi dopo sarà responsabile lui. Certamente alterare i portieri storicamente non è mai stato un grande affare per nessuno. Poi se troverà il modo invece di far rendere sia l'uno che l'altro, sarà stato bravo lui, però di solito qualche dubbio
ce l'hai,
qualche
ce
dubbio
l'hai.
Viene, sì.
Carlo Pizzigoni, che ne pensi rispondendo al nostro ascoltatore?
Ma io credo, dal punto di vista del discorso dell'Udinese, secondo me l'Udinese è almeno tre anni che ha una rosa molto che rende sotto quello che realtà potrebbe rendere, e il motivo secondo me è perché hanno fatto fuori prima Gotti e poi Cioffi, perché i Pozzo in primis pensano che davvero possa rendere di più. Secondo me c'è tanto talento e si è visto poco fino adesso, in questo inizio di campionato ha overperformato sicuramente, però la squadra è forte. Secondo me si tratterà di vedere quando arrivano a una certa quota, diciamo così, un po' oltre la salvezza, che ovviamente ormai è già quasi fatta, come interpreteranno poi il campionato, se continueranno a cercare l'Europa oppure tante volte fisiologico si fermeranno e faranno certi tipi di esperimenti. Comunque la rosa secondo me è molto molto ricca, abbiamo visto per esempio un giocatore come Samardžić che anche ieri ha inciso, che fino adesso ha fatto pochissimi minuti insomma per qual è il suo valore, e anche altri giocatori qua e là, certi giocatori molto giovani che sono davvero interessanti. Sull'alternanza del portiere io penso che è difficile da fuori dare un giudizio vero, mi sembra che in questo momento è più un problema di squadra che di portiere all'Inter, quindi si dovrà vedere. Questo è un altro passaggio preparando la Juve anche per l'Inter questa settimana, questi 10 giorni sono molto importanti.
Molto importanti. Antonio Di Gennaro?
Sull'Udinese voglio vedere per le prossime 2 partite, sono d'accordo con tutti gli ospiti perché è una squadra forte, fisica, ha delle qualità importanti, delle caratteristiche anche interessanti, perché io l'ho vista anche contro l'Inter, vabbè, si può
ma
dire
ti ricorda qualche squadra del passato?
Ricorda un po' l'Atalanta. Dicevo Udinese-Atalanta e poi c'è Lazio-Udinese, queste 2 partite possono dare un'idea di questa squadra che possa arrivare, perché si dice ma tanto crollerà, lo dicevano anche 37 anni fa, poi qualcuno ha vinto uno scudetto.
Hai capito, ti sei fatta sta citazione, grandissima.
Mi piace molto, perché, ma ripeto, l'Udinese-Atalanta anche perché l'Atalanta ha modificato in questo inizio del campionato il modo di giocare, anche se poi Gasperini ha affermato non questa domenica l'altra, dice poi per arrivare a certi ottenere dei risultati come gli altri anni bisognerà anche ritornare a fare un calcio ancora più positivo, ma siamo a livello di offensivo, di attacco e di occasioni, gli manca anche Zapata che non è poco, e quindi credo l'Udinese in queste 2 partite, anche perché giocherà tranquillamente a questa condizione fisica, rapportata di giocatori veramente forti, di qualità e di talento. Sul portiere avranno fatto una scelta iniziale, non credo che possa cambiare ora, e poi sono d'accordo con Carlo perché è un problema prettamente di squadra all'interno del portiere.
Va bene, siamo arrivati al termine. Carlo Pizzigoni, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi in questo pomeriggio. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Alessandro?
Che c'è un post dell'Ajax molto bello. Legendary Match Day, scrivono Cruyff e Maradona insieme in cielo per un match leggendario. Un omaggio social è sul profilo Twitter dell'Ajax. Bene. E sono seduti tutti e due sul divano, c'è il logo della Champions League e tante belle nuvole intorno. Chissà che partita staranno giocando.
Beh, bello.
Cruyff e Maradona.
Cruyff e Maradona, insomma, io qui invece ho un po' di libri davanti di Carlo. C'ho qui quello di Bielsa, Zeman, Guardiola, tutti allenatori che mi piacciono tantissimo, caro Carlo, quindi buon lavoro e grazie.
Grazie a te, è stato un piacere.
Grazie a Carlo Pizzigoni, e grazie anche a Gerarducci e Di Gennaro. Di Gennaro, vuoi dire qualcosa a Gerarducci, che prima hai detto non lo sento da tanto tempo? Salutatevi con qualcosa, non lo so.
Saluto e l'abbraccio.
Ma avete fatto le telecronache insieme voi, no?
Sì.
Mi ricordo i tempi di Mediaset, insomma, si faceva qualche telecronaca
a Roma, perché lui si muoveva da Roma.
No, lui capiva che lui c'aveva le tende a Roma, dove andava? Cioè, perché doveva andare?
Saluto cordialmente, mi ha fatto piacere.
Ha fatto piacere, vabbè. Una telefonatina fagliela ogni tanto, però. Capito? Una telefonatina, se vuoi ti do il numero e lo chiami, va bene?
Ce l'ha.
Ciao Giampaolo, a presto, un abbraccio. Ciao. A Giampaolo Gerarducci, Mediaset, Antonio Ciao. Di Gennaro. Dunque, ci dobbiamo fermare, caro Alessandro, perché dopo c'è il tackle di Massimo Brammati. Io non lo so dove va a scivolare oggi, quindi state con noi, preparate anche le vostre domande al 331 8200 213. Ci fermiamo, ma torniamo subito.